Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Iniziamo oggi il nostro programma con un articolo di Nello Scavo su Avvenire: morire profugo e suicida a 19 anni, Tripoli vale come Kiev. Ci sono profughi e profughi, dipende dalla geografia o da certe variabili cromatiche? Più l'epidermide è scura, più le loro sorti ci sembrano lontane, al punto da pagare di tasca nostra chi si incarica di tenerceli fuori dai piedi? Mohamed era un profugo, era scappato dal Darfur, non esattamente un posto tranquillo. Sognava l'Europa, ma si sarebbe accontentato anche di un trasferimento in un altro paese africano sicuro, individuato dall'ONU. Invece è rimasto incastrato in Libia, torturato, abusato, come molti. Mohamed non se l'è più sentita di prestarsi ai giochi degli aguzzini di Stato stipendiati in euro. Ha preso una corda, ha fatto un giro intorno al collo, si è lasciato andare, aveva 19 anni. Tripoli dista 1000 chilometri esatti da Roma, Kiev quasi 1800. All'Ucraina Italia invia armi anche alla Libia, nel primo caso per sostenere l'esercito che combatte l'aggressione di Mosca, nel secondo per impedire ai profughi e ai migranti di raggiungere le nostre coste. Mohamed era uno di loro, veniva dalla provincia del Darfur, regione di mattanze per le quali a marzo, nel pieno della crisi ucraina, si è aperto un processo davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Mohamed era nel campo di prigionia di Ain Zara, uno di quelli tenuti in piedi dalle autorità generosamente sostenute da Roma e Bruxelles. Anche la giustizia internazionale è gradita a giorni alterni. Quando Karim Khan, il nuovo procuratore dell'AIA, ha inviato gli investigatori in Ucraina, gli uffici stampa di leader politici e capi di governo europei hanno dovuto fare gli straordinari per inviare dichiarazioni alle agenzie di stampa, inondare i social di commenti, rilasciare interviste a sostegno della giusta causa contro i crimini di guerra commessi in Ucraina, quando negli stessi giorni sempre Khan consegnava al Consiglio di sicurezza ONU il suo rapporto sulla Libia, la reazione è stata il silenzio, non per indifferenza, ma per lasciar cadere le accuse. Eppure era solo aprile, gli abusi contro i migranti, si leggeva nel report dell'AIA, possono essere qualificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Perché non ci fossero dubbi sulla corretta interpretazione, Khan parlava di crimini commessi nei centri di detenzione, strutture ufficiali sotto il controllo del governo. Quello di Ain Zara è tra i principali, sono rinchiusi a migliaia, rastrellati dalla sbirraglia e consegnati al Dipartimento per il contrasto dell'immigrazione, uomini, donne, bambini, non fa differenza. E non c'è tempo per scandalizzarsi davanti ai soprusi subiti dagli ultimi della fila. Anche le loro guerre ci sembrano lontane. Poco importa se le armi usate pure lì hanno marchi che ci sono familiari. Prendete proprio il Darfur, la regione del Sudan occidentale, la regione del Sudan occidentale che dal 2003 non conosce un solo giorno di pace. Non che prima di allora le cose andassero meglio, ma la guerra dichiarata alle minoranze dal regime prevalentemente arabo del presidente Bashir, ricercato dall'AIA, catturato dal nuovo governo di Khartoum, ma non ancora consegnato al tribunale, è stata iscritta d'ufficio tra i conflitti dimenticati. Perdonaci, Mohamed, se abbiamo tradito la fraternità verso te e tutte le altre persone migranti respinte in Libia, deportate nei lager con la nostra responsabilità, ha commentato Don Mattia Ferrari, il sacerdote modenese finito sotto tutela delle forze dell'ordine a causa delle minacce ricevute da ambienti vicini ai trafficanti e alle autorità libiche. Chissà se la sua morte potrà scuotere le nostre coscienze da questo sonno forzato, si domanda Don Mattia. Sarebbe già qualcosa se Kiev e Tripoli, ai nostri occhi, ci sembrassero alla stessa distanza. Laura Pausini, il mondo che vorrei.
Il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani, che coi loro occhi chiedono di più, salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni.
Come si
anche Tonio Dell'Olio, presidente della Pro Civitate Cristiana, commenta in Mosaico dei Giorni il suicidio di Mohamed. Da cosa è stato suicidato Mohamed? Mohamed Mahmoud Abdelaziz, si domanda Tonio Dell'Olio. Dal nostro razzismo strisciante o dalla nostra indifferenza? Dalla crudeltà dei lager libici camuffati da centri di accoglienza o dal sistema globale che produce i profughi dalla pelle nera? Aveva 19 anni, ha deciso di porre fine ai suoi giorni quando ha capito che le torture subite ad Ain Ezzahra in Libia erano condizioni peggiori di quelle che si era lasciato sulle spalle in Darfur, nel Sudan. Come gli ucraini scampava dalla guerra, come gli ucraini con l'anima piagata mendicava solidarietà, giustamente nello scavo, nell'editoriale, il suo avvenire fa notare che Tripoli dista 1000 chilometri esatti da Roma, Kiev quasi 1800 dall'Ucraina. L'Italia invia armi anche alla Libia, nel primo caso per sostenere l'esercito che combatte l'aggressione di Mosca, nel secondo per impedire ai profughi migranti di raggiungere le nostre coste. Anche il suo campo di detenzione è finanziato infatti con gli aiuti europei e italiani. Insieme a Mohamed si è suscitata la solidarietà internazionale, la fraternità, quella disparità di trattamento dei disperati chiamata ipocrisia, cinismo, oppure sarebbe meglio dire schizofrenia. Nel frattempo che voi cercate la definizione migliore, la mia anima si inginocchia davanti alla vita muta di un 19enne, al quale chiedere solo perdono. Ivano Fossati, mio fratello che guardi il mondo.
Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. C'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
E adesso una storia a lieto fine. È quella di un papà separato, accolto dalla Caritas, che torna in famiglia e diventa volontario. Un 51enne di Palermo che, dopo aver perso il lavoro, ha iniziato un percorso di accompagnamento, ha trovato occupazione in una casa famiglia, si è riconciliato con la moglie e aiuterà gli altri padri seguiti dalla Caritas per testimoniare che, se supportati, si può risalire dal vortice della crisi. È una storia raccontata da redattore sociale. È stato il primo padre separato ad essere accolto nell'appartamento condiviso della Caritas di Palermo. Quando ha bussato alla porta del centro di ascolto, aveva perso il lavoro dopo 2 mesi di crisi con la moglie, con cui è sposato da 30 anni, era in fase di separazione. Ora lavora, da circa un mese è tornato insieme alla famiglia e alla moglie. Essermi ritrovato a 50 anni senza un'occupazione, dopo aver lavorato una vita intera e con le difficoltà economiche che un licenziamento ha comportato, è stato anche motivo di forte crisi familiare e coniugale, racconta. Adesso desidero ricostruire la mia famiglia. Ha iniziato un percorso di accompagnamento che ha incluso non solo l'accoglienza all'interno della struttura, ma anche un supporto psicologico, un aiuto nella ricerca di un posto di lavoro. Dopo poco più di 7 mesi è riuscito finalmente a rimettere insieme, un passo per volta, i pezzi della sua vita. Ha trovato infatti un lavoro in una casa famiglia di Palermo, dove si occupa di pulizie. È stata la nascita di una nipotina a fargli ritrovare l'intesa con la moglie. ci siamo scoperti i nonni, racconta. La felicità per il lieto evento e l'impegno quotidiano che la piccola richiede ha ravvicinato noi e i nostri figli. Sembra che il quadro della nostra famiglia si stia finalmente ricomponendo. Il percorso di Mario all'interno della Caritas non si è concluso, ha infatti deciso di diventare un volontario per dare un sostegno agli altri padri separati, portando come esempio di speranza la sua storia. Voglio testimoniare e far capire che se supportati e aiutati si può risalire dal vortice della crisi, recuperare quella voglia di vivere, quella positività che i problemi e le difficoltà rischiano di farci perdere. Mario si è affidato, sottolinea l'assistente sociale, si è lasciato prendere per mano, condurre verso quello che era il suo principale desiderio, cioè ricongiungersi con i figli e la moglie. La cosa che ci ha stupito è stata la sua forza di volontà che lo ha portato a raggiungere il risultato. Tornare ad avere un lavoro è stato punto di partenza che lo ha motivato, ridandogli nuova energia e positività. Altro evento significativo è stata la nascita della nipotina. Mario, forte di questa sua esperienza, ha ora il desiderio di rimanere volontario per sostenere chi si trova in situazioni analoghe. È stato accolto quando ancora la struttura era in fase di allestimento, sottolinea ancora padre Sergio Mattagliano, grazie ad un delicato lavoro di equip e di sostegno fatto di accompagnamento personale a vario livello. Dopo alcuni mesi di accoglienza siamo riusciti a realizzare il sogno di Mario, che era quello di ritornare con la sua famiglia. Tutto questo per noi è una grande gioia, ci fa capire quanto siamo significativi per queste persone, ci sprona nello stesso tempo a continuare nella nostra missione. La struttura della Caritas di Palermo, che prevede l'inserimento di 10 padri separati, attualmente ne ospita 6. Il progetto si avvale dei fondi dell'8 per 1000 e rientra in un programma che coinvolge 15 Caritas siciliane e punta ad offrire una risposta al disagio abitativo. Termina anche per oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, non prima di avervi ricordato di seguire il nostro programma su Radio Incontri 88.4, 92.8 tutti i giorni alle 12:06 e alle 18:15 in replica dal lunedì al venerdì, poi c'è lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi. As we unveil the love we now must hide, a time for us at last to see a light. And with us.